File 14, pagina 74, dodicesima. Le colpe di Martin. La sezione 3, diretta dall'austriaco Martin Kochler, triangolo rosso, piccolino, grassottello, Kochler al viso gelatinoso e flaccido, come gonfio, e occhi inquieti, attentissimi, sotto le palpebre avvizzite. Guardando bene in quel viso, in quegli occhi, che non sostano mai, pare di capire che un giorno l'uomo doveva essere incline al riso, allo scherzo, alla confidenza. Si sussurrano molte cose su Martin Kochler, che al momento dell'Anschluss, della convergenza tra Austria e Germania, i nazisti, arrivando a Vienna, abbiano trovato anche il suo nome negli elenchi degli uomini schedati per motivi politici dalla polizia austriaca, che, arrestato e orribilmente torturato, abbia fatto gravi ammissioni e aggiunto file di nominativi con conseguenze gravissime per i suoi compagni, che come premio per l'estorta collaborazione abbia avuto salva la vita e questo posto di Stubenöl-Teste, che la sua famiglia condotta in ostaggio in Baviera si trovi allogata a pochi chilometri da qui, che il ricongiungimento con i familiari o il loro trasferimento in un lager possano dipendere da come egli saprà assolvere i compiti affidatigli. A giudicare da quanto dicono di lui alcuni degli ex reclusi di Peschiera, Martin Kochler sembrerebbe il più odiato fra tutti i capos della baracca 25. Deve essere a causa di quella faccenda delle strisce tagliate dalle coperte, dei 2 giorni di digiuno e di tutto il resto che ne è conseguito, e che ha dato una forte spinta nel condurre al limite della follia le loro prime settimane di permanenza a Dachau. Forse, se fosse accaduto in una delle altre 3 sezioni, avrebbero trovato normale che del fatto delle coperte tagliate venissero informati gli SS. A Martin, che ha conservato apparenze quasi umane e che qualche volta ride e scherza, si confida e si dispera, quella infamia non viene perdonata, anche perché tutti gli italiani che facevano parte quel giorno della sua stube sono stati segnati in quegli elenchi speciali per i trasporti. Le rozze coperte di cascame sono marce, strappate, sbrindellate, non una sola è in condizioni appena appena decenti. Se lui, dicono, non si fosse precipitato a fare quella soffiata, gli SS non se ne sarebbero accorti mai che da quegli stracci mancava qualche altro pezzo. È stata una vigliaccata, ci ha fatto correre il rischio di una decimazione per sabotaggio. Di 200 dei nostri non sappiamo più niente. Questo dicono, eppure, ad ascoltare attentamente quanto ci viene narrato intorno alle colpe di Martin, par di avvertire di là dalle accuse e dal risentimento un tono accorato. E specie in quelli che lo conoscono meglio, sì, è vero, è anche lui uno che picchia, dicono. Anzi, siccome sa che di forza ne ha poca, quando si infuria butta via lo staffile e afferra uno sgabello, ma poi quando vede il sangue si spaventa, ti abbraccia, ti chiede perdono, si mette a piangere che sembra un bambino. E forse proprio per questo che l'odio per Martin si mescola all'accoramento, per quello che si sa di quelle torture che gli hanno scombinato il cervello, che hanno empito di terrore quei suoi piccoli occhi chiari sempre in fuga, per quel ridere folle improvviso, per il singhiozzare disperato che macchia di fossette quel viso che sembra una grossa mela che comincia a marcire. Così nel racconto di alcuni l'odio si sposta dalla figura saltellante e un po' patetica del vecchio Martin a quelle di alcuni dei suoi aiutanti che ci dicono, anziché cercare di farlo ragionare, lo hanno istigato per farsi belli, per conservare il posto, e hanno anche picchiato assai più forte di come può fare lui. È una coorte mutevole, come gli umori di Martin, quella della Stube Drei. Ne abbiamo avvicinati alcuni dei numerosi ex Zimmerdiensten della terza sezione, e il ritratto che essi ci fanno di Martin Kochler è sostanzialmente unanime. Ma è malvagio, ma è pericoloso, anche più degli altri, perché è un pazzo e un vigliacco che ha paura di tutto, di picchiare troppo e di non picchiare abbastanza, degli SS che se lui non marcia come vogliono loro gli deportano la famiglia, di noi che ci possiamo scatenare e accopparlo, della guerra che non finisce mai e del giorno in cui finirà, e lui dovrà rendere conto di tutti quei nomi che ha fatto e di tutta la gente che ha fatto morire. L'abbiamo sentito gridare, dicono, che non è colpa sua, che sono loro che l'hanno fatto impazzire, che l'hanno torturato per giorni interi e in che modo. Allora si mette a tremare e gli vengono giù le lacrime, poi di colpo si zittisce, gli viene la paura di avere detto cose che non doveva, afferra uno sgabello e si butta a menar colpi tutto intorno, come capita capita, urlando che siamo traditori e siamo lì apposta per rovinarlo. Però, dice uno di questi Zimmerdiensten, sostituiti dopo una delle ricorrenti crisi di Martin Kochler, non è stato lui a informare gli SS, è stato Sokolowski. Sokolowski è un polacco, uno dei moltissimi polacchi rinchiusi nei lager e ai quali, a torto o ragione, è stato applicato il triangolo rosso. Di Sokolowski noi non sappiamo nulla o quasi, tanto più che lo vediamo di rado. Sta alla baracca 4, all'estremità e dall'altro lato della Lagerstrasse e al Block 25, ci viene soltanto per la conta e il rapporto del mattino e della sera, e per qualche controllo brevissimo in altre ore. Evidentemente il brulicame, il tanfo di 2000 corpi ammassati, il puzzo delle nostre piaghe non sono cose di suo gusto, ma anche se se ne occupa poco, è pur sempre lui il Block al test della baracca 25, e a lui anzitutto che i capi Camerone devono riferire. È lui che tiene i contatti con Mensarian e va a rapporto presso la Commandatur. Si dice anche che sia stato lui a illustrare convenientemente agli SS le buone ragioni per le quali Birkenmeier ha ammazzato a calci in faccia un giovane russo. Poiché anche i rapporti tra i capos e gli SS sono retti da norme prestabilite, Sokolowski, questo grosso signore dall'aria commendatoriale che parla bene il tedesco, altrimenti non potrebbe essere capo baracca, e si sbroglia discretamente con il francese, ha stilato il suo bel rapporto sulla morte a calci in faccia del ragazzo russo reo di non aver capito al volo quanto Birkenmeier o chi per lui gridava in un qualche dialetto tedesco, ha riempito riga per riga l'apposito formulario. Che cosa vi abbia scritto non si sa, si sa soltanto che Birkenmeier è rimasto al suo posto, non ha avuto né noie né rimproveri. Ma per la faccenda delle coperte è stato per davvero Sokolowski a informare gli SS, o come dice qualcuno, il primo di tutti è stato Franz, l'aiutante di Alphonse, che ha rapporti molto particolari con un Block Führer SS, nota graduato SS sovrintendente di baracca, fine della nota, e può permettersi di scavalcare chiunque e anche di mettere il naso nelle cose che succedono nelle altre Stuben? Non lo sapremo mai. La sola cosa che sappiamo di sicuro è che questi giovani sono ancora così sconvolti per quello che è accaduto in quelle prime settimane, che non riescono a dare ordine ai loro racconti. Quando ne parlano, gli occhi gli ballano nelle orbite e il fiato gli si spezza in gola per l'angoscia. Pagina 76.